Seguiamo un'occhiata globale alle ultime domeniche, vedremo che al centro dell'insegnamento di Gesù ci sta la figura del discepolo, il discepolo che è arrivato a un millimetro dalla gioia piena del regno e che proprio sul traguardo dice di no, il giovane triste. Il discepolo, lo vedremo, che grida, che urla e che ferma il cammino del Signore e gli dice vieni, ma anche il discepolo a cui il Signore dice no, non mi seguirai, l'indemoniato, voglio venire con te, ma Gesù non glielo permise. E questa sera vediamo i discepoli che già seguono Gesù esposti alla tentazione di seguire il Signore, perché in questa parola Signore è nascosta, non in Lui, ma nella parola, una ambiguità, qualche cosa che si rende desiderabile per una promessa mondana, la gloria, il potere, la considerazione e il prestigio. E invece c'è la reale signoria, possedendo la quale l'uomo è nella beatitudine anche se con lo sguardo del mondo è interessato da disprezzo, da segregazione, da derisione. Insomma, in queste domeniche il Signore vuole da un lato affascinarci sempre di più alla bontà della sua sequela, dall'altro risparmiarci la delusione di cercare in Lui la mondanità, perché Lui è Signore del mondo, ma non con una signoria secondo i canoni del mondo stesso. Allora, come sempre, invochiamo l'autore delle scritture, ma non solo perché illumini la nostra mente, ma perché nella conoscenza delle scritture veniamo liberati da ciò che ci spinge in direzione della falsa signoria e della falsa gloria e sempre più attirati, legati a quella che è la reale signoria, che passa per la sofferenza, ma non delude, anzi, come vedremo, dà molto di più oltre ciò che si vede, oltre ciò che si potrebbe immaginare. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Creatore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore del creato, ospite dolce dell'anima, dolcissimo Spirito, nella fatica che porto, nella paura che parlo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua porta nulla è nuovo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sangra, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è freddo, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si comperà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà nel loro inequità, parola di Dio. Donaci, Signore, il tuo amore in te speriamo.
Donaci, Signore, il tuo amore in te speriamo.
redime ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore viene la terra.
Il Signore è la tua amore, ti prescriviamo.
Ecco l'occhio del Signore su di chi lo teme, su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
Donaci, Signore, il tuo amore, e ti
l'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
Donaci, Signore, il tuo amore, e speriamo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo, Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco, è molto semplice, di una semplicità tipica delle cose grandi ed essenziali, la preghiera di domani. Dio onnipotente ed eterno, sempre in traduzione letterale, quindi meno bella, meno fluente di quella che troviamo nel foglietto, ma anche più facilitante il nucleo della comprensione. Dio onnipotente ed eterno fa che abbiamo sempre la volontà a te consacrata e serviamo la tua maestà con cuore sincero. Cosa significa avere la volontà consacrata? Vuol dire di più che non promettere obbedienza, vuol dire di più che non avere un semplice desiderio di consegnare la volontà al Signore e tentare di realizzare ciò che Lui vuole. Consacrata, se vogliamo guardare in fondo, vuol dire riempita della tua santità. Ogni consacrazione nella Chiesa ha come scopo fare irrompere la santità di Dio dentro che cosa? Dentro un pezzo di pane, dentro una persona misera, quando uno si consacra. Anche il matrimonio è una consacrazione dentro la fragilità dell'uomo. La volontà consacrata, allora, è la volontà desiderosa di essere riempita dalla presenza di Dio. Una volontà che non vede Dio come colui che sta di fronte e che dà degli ordini, vede invece Dio come colui che bussa per entrare, per appropriarsi di tutto il nostro essere, ma per farlo grande, per condurlo alla vera gloria. e perché questo si realizzi, dice, fa che serviamo la tua maestà con cuore sincero. Allora, dal tenore globale delle letture di questa domenica, la maestà di Dio non è la maestà del potere mondano, è la maestà del servizio, è la maestà della carità. La Chiesa ha sempre considerato la croce come non apologia del dolore, ma come rivelazione della gloria vera. Anzi, proprio nella croce si rivela il vero potere, perché un potere mondano ha sempre dei nemici, o che lo limitano, o che gli creano la preoccupazione di doverli abbattere. Il potere mondano è sempre preoccupato. Il potere mondano, e il potere mondano non è solo quello dei politici dei grandi, è anche quello che si annida nel nostro cuore, è sempre in uno stato di conflitto, di preoccupazione, di affanno, di timore, mai di tranquillità. E invece Gesù, il Gesù crocifisso, è colui che non ha nemici. È colui che, facendosi servo di tutti, servendo tutti e raggiungendo tutti, diventando quello che gli altri sono, se sono uomini perduti, bene, lui scende agli inferi, se sono uomini malvagi, lui li porta nelle proprie ferite. In questo modo, servendo tutti, lui guadagna tutti, come appunto viene già profetizzato nella prima lettura e come realmente accadrà in Gesù. Allora ecco, in questa preghiera è implicita una domanda: vuoi essere realmente potente? Vuoi essere realmente cinto di gloria? Smettila di cercarla e lasciati trovare dal Signore. Vuoi essere realmente un uomo che conquista e avere un giorno un tesoro di tutti quelli conquistati da che cosa? Dalla carità? Ebbene, fai come il Signore. Non voler essere uno che si serve degli altri, ma uno che serve, perché un giorno noi possiederemo come nostro tesoro e come nostra corona, sono parole di San Paolo, tutti coloro che abbiamo servito. Saranno loro i testimoni della nostra vera gloria, così come è accaduto per Gesù, che con la sua croce, col suo servizio, è diventato il primogenito di molti fratelli. Quindi, come vedremo molto meglio nel Vangelo, il Signore non è contrario che cerchiamo la gloria, è contrario che cerchiamo una gloria apparente, una gloria fasulla, una gloria fatta di vana gloria, e invece ci propone la gloria vera, quella che non delude e quella che non sazia. Prima lettura. Detto così, è chiaro che è stata scelta per illuminare il mistero pasquale di Gesù, ma sarebbe stato opportuno anche mettere l'esordio di questo che è uno dei carmi del servo di Yahweh, e viene letto nella settimana santa, e questo proprio anche nel venerdì santo. La premessa era: cresce come virgulto in terra arida, come virgulto in terra deserta. Perché è importante questo esordio? Perché per definizione nel deserto non può crescere la vita, non può svilupparsi. Ora, se nel deserto qualcosa non solo nasce virgulto, ma anche cresce fino a mettere solide radici, vuol dire non è il deserto l'origine di quella vita. È una bella metafora del perdono di Dio. Nel mondo non c'è solo il mondo, con tutto il suo carico di male, con tutto il suo carico di ingiustizia. Nel mondo c'è un virgulto, ma la scelta del virgulto non è casuale. Il virgulto vuol dire un germoglietto, qualche cosa che è impercettibile, qualche cosa che non si vede, anzi, qualche cosa che in un deserto fa dire tra poco. poco verrà fagocitato da tutta la massa arida. E invece non è così. Perché? Perché il mondo ha potere sul mondo, ma non ha potere sul cuore di Dio. E quel virgulto è l'assicurazione che in questo mondo il mondo ha accolto, anche se ha cercato di rifiutarlo, il mondo ha accolto uno zampillo, un virgulto di vita nuova che crescerà non per la forza che gli viene dal deserto, che non ce n'è, ma solo per la gioia e il desiderio di Dio. Allora, a questo punto capiamo meglio. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Ad un primo udito, l'immagine che viene è un Dio sanguinario, un Dio sadico. Cioè, come può piacere a Dio la prostrazione e il dolore? Primo, ma a maggior ragione. Come può esserci motivo di piacere in Dio nel dolore e nel patimento dell'innocente? Questo è piaciuto, va spiegato, altrimenti ne viene l'immagine opposta a quella che Dio ha voluto dare di sé. Andiamo avanti. Offrirà se stesso in sacrificio di riparazione. L'offerta è sempre espressione di libertà. Davanti alle offerte Dio può accogliere e rifiutare, ma le stesse offerte sono espressione di libertà. Quindi questo servo non è uno che abbia patito perché così ha stabilito Dio, ma è uno che ha offerto se stesso, ha voluto lui essere la vittima. E piaciuto vuol dire al Signore è piaciuto che ci fosse qualcuno che avesse offerto a lui una vita da cui sarebbe poi derivata la vita per tutti gli altri. Quindi il piacere di Dio non è nel dolore, ma è nella fecondità di quel dolore. Il piacere di Dio non è nella umiliazione, ma nella fiducia, nel sacrificio, in colui che, essendosi abbandonato lui, carico del peccato del mondo, ha permesso a lui di impedire al peccato che lo uccidesse, ma lo risuscitasse. Ecco allora, vivrà a lungo, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore, e la volontà di Dio è una volontà per la vita. La volontà di Dio non è che soffriamo, che patiamo, la volontà di Dio è che giungiamo alla vita. E poi adesso solo un piccolo accenno ai verbi scelti dal profeta. Si sazierà. Ma questo saziarsi è conseguenza di altre due azioni. Si addosserà e giustificherà. Anche qui è necessaria una comprensione vera. Redimere, cosa vuol dire che il dolore redime? Cosa vuol dire che la sofferenza guarisce? Cosa significa che la sofferenza salva? Significa che quando uno, fidandosi di Dio, soffre, in quel momento lui sta portando un frammento del peccato del mondo. A volte c'è la sofferenza che uno non sa da dove venga, la sofferenza innocente, uno che non soffre perché se lo è meritato, perché ha fatto quello e di conseguenza se soffre. Il Signore ci invita a capire che qualunque sofferenza nasconde un mistero, il rifiuto del mondo. Allora, chi soffre in unione a Dio, in quel momento lui è già unito ai propri fratelli, perché sta portando un frammento di quel peccato e intanto, mentre lo porta lui, lo toglie dal mondo. E togliendolo dal mondo comincia a preparare i figli del regno. Quindi il criterio e il metro per leggere la sofferenza è proprio il mistero pasquale di Gesù. Portare del male, soffrire, non è né una punizione, né una vendetta né una condanna, è una richiesta, almeno da parte di Dio, di portare, di caricarsi, però tutto questo, notate, ha uno scopo, saziarsi, avere una lunga discendenza, avere la vera gloria. La sofferenza non è definitiva, la sofferenza è quel germe che, mentre cresce, nasconde anche il tesoro che porta dentro. Questo perché il Vangelo si riferirà, anche se indirettamente, a questo grande mistero. E adesso veniamo al Vangelo. Allora, prima di tutto, per ogni episodio di Vangelo noi dobbiamo sempre ricordare questa regola. Anche nelle richieste più sbagliate, anche nelle ricerche che conducono al peccato e alla caduta, il Signore vede sempre quel buono che noi, sbagliando, stavamo cercando. Il Signore, in ogni richiesta, anche in quella più sbagliata, riesce, leggendo il cuore, a cogliere qual è la nostalgia che ci ha spinto in direzione di quella scelta sbagliata. Quindi Lui vuol sempre salvare la ricerca dell'uomo. Finché l'uomo desidera, finché l'uomo cerca, è sempre, in certo qual modo, legato al Signore. Poi lo corregge, ma intanto la ricerca, il desiderio, avere qualcosa da conseguire, è sempre essere nella sfera di Dio. Poi, stare vicino al Maestro, uno alla destra, uno alla sinistra, è anche una richiesta bella. Vogliamo starti vicino. Quando tu sei nella tua gloria, non vogliamo essere lontani, vogliamo essere uno di qua e uno di là, quindi nella zona più vicina. Però in tutto questo c'è la possibilità dell'errore, del peccato, soprattutto della delusione, di non stringere tra le mani niente di ciò che si chiedeva a qualcosa che non poteva rispondere alla nostra richiesta. Allora, si avvicinarono a Gesù. Beh, se guardiamo la vocazione di questi due discepoli, non erano loro ad avvicinarsi a Gesù, era Gesù che si era avvicinato a loro. Quindi ci può essere già anche un pochettino un molto delicato invito a chiederti: sei uno che accoglie l'iniziativa di Dio o sei uno che mette Dio alla fine delle tue iniziative? Poi gli dicono: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Parte buona, hanno fiducia nel potere di Gesù. Riconoscono che Gesù ha potere di dare loro quello che chiedono. Parte sbagliata, avere un'idea di bene senza averla offerta e sottoposta alla parola del Signore. Sono l'immagine di coloro che vogliono avere in Gesù l'esecutore di una loro idea, di un loro progetto. Mentre Gesù dice che il cammino garantito è quello di avere il cuore sgombro, il cuore puro, di imparare, stando con Lui, che cosa è il bene, la gloria, il potere e l'onore. Ripeto, Gesù non toglie queste parole, non condanna la loro ricerca. Se la condanna è perché? Perché cercano nel luogo sbagliato ciò che non può saziare il cuore. E se notate, le parole come potere, onore, gloria sono anche le parole che canta il Nuovo Testamento, che canta l'Apocalisse quando celebra la vittoria dell'agnello. È giunto il momento della tua gloria, il Signore gli ha dato il potere, la gloria, il regno. Tutti i popoli serviranno a lui, ma perché uno cerca il potere? Per avere coloro che lo servono, e questo il Signore lo otterrà. Quindi Marco ha voluto costruire questo episodio proprio mettendo in evidenza un cuore che cerca, un cuore che vuole, ma da quel cuore manca la cosa più importante: volere ciò che vuole Dio. Perché anche Dio vuole per noi il potere, anche Lui vuole per noi la gloria, anche Lui vuole darci un regno. Ricordate la parola del Vangelo di Luca, una fra le altre: e io vi dico, voi siete coloro che hanno perseverato con me, siederete con me a giudicare le 12 tribù di Israele. E al ladrone che cosa dice Gesù? Oggi sarai con me nel mio regno. Quindi il regno Gesù lo vuol dare, la gloria Gesù lo vuol dare, ma non secondo la misura del nostro cuore, perché il cuore che non ha imparato a desiderare secondo la misura di Dio è un cuore sempre esposto alla delusione e alla miseria. Quindi il discepolo deve imparare a desiderare secondo la misura di Dio, deve imparare a fare un'operazione di conversione. Quando pronuncia le parole, chiedersi: la sto dicendo nello stesso significato con cui la dice Gesù? Io voglio la gloria. Sto cercando la gloria realmente così come me la propone il Signore? Poi il fatto che Gesù, di fronte a uno che dica «voglio che tu faccia per me quello che ti chiedo», come reagiremmo noi? Come minimo, maleducato, hai sbagliato tutto, perché se avessi voluto qualcosa non ti avanti con la prepotenza, con l'arroganza, ma lo chiedi umilmente, insomma, niente di tutto questo. Ma Gesù non chiude il discorso, anzi lo apre. Che cosa volete che io faccia per voi? Al Signore è più preziosa la ricerca sbagliata che non la rinuncia a cercare. Il Signore sa servirsi anche dei nostri errori per convertirci a ciò non che è l'errore, ma a quella verità che noi sbagliando andiamo cercando. E loro esprimono la richiesta: ecco, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra, nella tua gloria. Che immagini di gloria possono avere Giacomo e Giovanni, i figli del tuono, figli di Zebedeo, quelli che quando Gesù fu rifiutato dissero: vuoi che chiediamo dal cielo un fuoco che li venga a distruggere? Questo fa vedere che hanno un'idea, direi messianica ma in senso mondano, del regno di Dio. Il regno, bene, chi è con noi, molto bene, e chi non è contro di noi, distrutto. Quindi hanno un'idea molto politica, nel senso ulteriore del termine, molto messianica, della gloria e del potere. E di conseguenza, in questo contesto, cosa vuol dire essere gloriosi? Avere dei posti da cui si può esercitare il potere sugli altri. Sarebbe stato opportuno a questo punto la spiegazione che Gesù dà alla finale della pericope. Dopo una richiesta di questo genere sarebbe stato logico inserire qui l'avvertimento di Gesù: ma fra di voi non sia così. E invece no, Gesù sta dicendo loro una cosa molto consolante: quello che voi cercate io ve lo darò, lo avrete, perché dice: il calice che io bevo anche voi, e nel battesimo anche voi. Che non è una minaccia, è un'assicurazione, è una garanzia. Chiede loro: potete bere quello che io bevo? Che significa? Siete disposti a ottenere quello che chiedete ma sulla mia strada, non sulla vostra, in quella che vi scandalizzerà, in quella sulla quale ad un certo punto mi abbandonerete, in quella sulla quale sarà difficile credere che io vi esaudirò, in quella sulla quale dubiterete che la sequela, che è durata 3 anni, abbia un esito, penserete che io vi abbia ingannato? E gli dicono: lo possiamo. Ecco, questo vuol dire che non solo non si sbagliano, o meglio, sempre nella loro mentalità, ma che il loro cuore è veramente legato a quello che chiedono. E allora il Signore salva questo. Cercavano la gloria, cercavano il potere, Gesù gli dice: siete disposti, io ve lo do, ma secondo la mia modalità. Lo volete? E loro dicono: sì, lo vogliamo. È un esempio di come il Signore, quando qualcosa è desiderato, non con la chiara lucidità che è male, ma che nasce istintivamente da che cosa? Da una mondanità, anche da una debolezza, Lui si serve di quel frammento per costruirci sopra un esaudimento. Noi offriamo al Signore delle preghiere sempre parziali, sempre cieche, e Lui non è che le rifiuta, vede in quelle preghiere il vero desiderio del cuore e ci assicura: quello che il tuo cuore desidera io te lo darò, ma tu devi accettare la mia strada, la mia modalità, devi abbandonare la tua misura. Ecco, essere discepoli vuol dire desiderare la gloria, desiderare il potere, ma secondo la misura e secondo la modalità del Signore Gesù. Altrimenti non si è più discepoli del Signore, ma il Signore è quell'elemento di cui ci si serve per guadagnare cose che con Lui non hanno a che fare. Quando Papa Francesco richiama con frequenza la mondanità, ma non intende la vanità, quella è un'espressione ridicola, non sta parlando anche delle macchine di lusso dei cardinali o dei vescovi, dei loro vestiti, dei loro strascichi, dei loro abiti, del loro tenore di vita, dei loro vescovati. Anche, ma non solo, la mondanità si annida nel cuore, ed è questo: chiedere al Signore le cose che il mondo propone come desiderabili. E invece cosa bisogna fare per non essere mondani, non di questo mondo, ma discepoli? Desiderare le cose che Dio propone, che si chiamano come le stesse del mondo, ma con una prospettiva, un orizzonte, talvolta opposto a come il mondo le pensa. Questa è la mondanità. Avere il cuore che ha un vocabolario di questo mondo e chiede al Signore. Non basta chiedere al Signore le cose che il mondo ritiene desiderabili, bisogna chiedere al Signore tutto a partire dalla sua misura, a partire dal suo sguardo. E allora una preghiera, che poi è già una preghiera anche nei Vangeli, è: Signore, insegnaci a pregare. Che non vuol dire insegnaci il Padre Nostro, l'Ave Maria, vuol dire: Signore, insegnaci a desiderare le cose nel tuo sguardo, nella tua luce, a partire dalla tua parola, leggendole nel tuo cuore, per non essere delusi, per non stringere niente, per ottenere sempre di meno di quello che si desidera. Perché la logica mondana e la logica del regno hanno due direzioni diverse. La logica del mondo ottiene sempre di meno di quello che vorrebbe, la logica del regno ottiene sempre di più rispetto a ciò che si aspetta, perché lo stile di Dio è l'imprevedibile abbondanza. Signore, insegnaci a pregare, insegnaci a desiderare le cose che realmente riempiono il cuore dell'uomo. Estrappa dal nostro cuore la mondanità, perché la preghiera è proprio uno degli itinerari più essenziali per sfuggire alla mondanità. La preghiera che scopo ha? Insegnarci a desiderare il regno, e il regno soltanto, e tutte le cose che compongono il regno di Dio. La preghiera serve a staccare il cuore da ciò che lo opprime e a liberarlo per ciò che non può mai essere desiderato senza crescere sempre di più nel desiderio. Quindi una verifica della preghiera è la libertà. Chi prega è libero, chi non prega no. Bene, Gesù fa loro un'assicurazione, quello che io avrò, perché il calice chiaramente è la passione, no? E il sedere a destra è chiaramente il regno, questo lo avrete. E dice, non sta a me concederlo, certo, è il Padre. E sarete tanto più vicini a me quanto più mi seguirete. Quindi che sia il Padre non Gesù vuol dire che tutta la ricchezza di Gesù è stata nel fare la volontà del Padre. Ed è grande Gesù proprio perché ha fatto solo la volontà del Padre. Se noi seguendo la parola di Gesù facciamo la volontà del Padre, non dobbiamo più neanche avere paura se saremo in prima, seconda, terza fila. Siamo in Lui, una cosa sola con Lui. E come il Padre ha onorato Gesù, così il Padre onorerà anche noi. Lo ha detto Gesù, chi crede in me, il Padre mio lo onorerà. Noi verremo Lui, prenderemo dimora presso Lui, il Padre mio lo onorerà. Quindi non ci si sta, non si sta legati al Signore per ottenere da Lui del poco, ma si sta legati a Lui per essere onorati dalla misura stessa di Dio. Quindi qui non dobbiamo vedere Gesù che dica no, rivolgetevi pure a un altro, non è mia competenza. Questo sarebbe una banalizzazione, vuol dire è il Padre colui che vi darà infinitamente di più. Smettetela di pensare secondo i criteri mondani, sarete sorpresi da un Padre che vi mostrerà il regno della carità. E la conclusione è che quando nella Chiesa, Marco sta già scrivendo, no, in una Chiesa probabilmente sono già cominciate le invidie, le gelosie, gli arrembaggi, le cordate, qui abbiamo una piccola cordata, sono intanto due, poi ci si mette anche di mezzo la loro madre, e poi dopo vedete un po' una cordata che fa gli arrampicatori, che non mancano mai. Quelli che dovrebbero andare sulle Dolomiti, perché il principio di Papa Francesco è pastori con odore delle pecore delle diocesi, grandi intellettuali nelle università, grandi canonisti nelle curie, arrampicatori sulle Dolomiti. Ecco, questo è, allora, ci sono sempre state, quindi, cioè non è che possiamo sperare in una chiesa perfetta, finché ci sono degli uomini, gli uomini sono sempre esposti alla mondanità. Però il Signore mette sull'avvertita, avendo udito gli altri si sdegnano, ma non perché gli altri sono bravi e questi sono i reietti, anzi l'errore di questi due mette in evidenza che anche gli altri desiderano le stesse cose e sono sdegnati perché trovano in loro dei più furbi e dei concorrenti sleali che anziché guadagnare la gloria sul campo vogliono tenerla subito senza difficoltà chiedendola direttamente a Gesù. Sono tutti uguali. Non è che gli altri 10 sono virtuosi e questi 2 sono gli ambiziosi. Lo sono tutti. Per questo comincia il conflitto, comincia lo sdegno. E a questo punto un verbo importantissimo. Gesù li chiamò a sé. È lo stesso verbo impiegato dagli evangelisti per la prima chiamata. Quando li trova sul lago, li chiamò a sé. È il verbo che costruisce la vocazione, ma anche quel li chiamò a sé è molto simile a li attirò a sé o anche li convertì a sé. Questa chiamata di Gesù è l'immagine di una parola che crea conversione. E dite, voi sapete, ecco, e questo non è ironico, è molto realistico. Gesù dice, i governanti di questo mondo, no? Sta dicendo, voi sapete bene che le vostre richieste, il vostro litigio, ne è testimonianza, è che coloro i quali sono considerati, i governanti delle nazioni dominano e opprimono. Qui Gesù sta dicendo che quando uno vuole comandare senza essere nel suo profondo animo un servitore, finisce sempre per essere un tiranno e un oppressore. C'è solo un potere, è il potere della carità. E anche se viene esercitato non importa da chi, ma quando è realmente in servizio, ciò che sta alla base di ogni potere, quel potere non è oppressivo, è liberante. Il vero scopo del potere, visto secondo lo sguardo di Dio, non è il dominio, non è dominare gli altri, non è servirsi degli altri, ma è portare tutti nel dentro il vero regno, che è il regno del Padre. Allora, ecco, dopo aver detto questo, Gesù dice, tra voi però non è così. Non dice, fra voi non sia così. Non sta rivolgendo loro una esortazione, una raccomandazione. Sta dicendo, tra voi però non è. Come può Gesù parlare al presente? Dichiarare che nel gruppo dei dodici non è così, quando fino a poco tempo fa abbiamo visto che in piccolo riproducono i desideri e le richieste di coloro che dominano e di coloro che opprimono? La risposta è semplice. Gesù sta dicendo che dentro quella comunità è già attivo il suo servizio, è già attivo il suo spirito, è già attivo il suo regno, è già attiva la sua missione. Quindi Gesù dice, proprio perché ci sono io, fra voi non è così, perché io sono il vostro servitore, io che sono il maestro, sto in mezzo a voi come colui che serve. Quindi Gesù, dicendo tra voi non è così, non sta elogiando dei discepoli che dalla mondanità si sono convertiti al regno, sta dichiarando che il suo sacrificio ha già cominciato a dare frutto, che il servizio ha già cambiato il mondo, che il seme sta già dando frutto e che il virgulto continuerà inarrestabilmente a crescere. Fra voi non è così. E quindi chi entra nella Chiesa non creda di entrare in una comunità tutta consegnata agli sforzi degli uomini. Dentro c'è lo Spirito di Dio e nella Chiesa sempre c'è e sempre ci sarà, ecco la storia dei Santi, coloro che fanno vedere che il vero regno, il vero potere è il servizio, è la carità. Quindi, nonostante noi vediamo, e se non vediamo, qualcuno ci dice, dentro la comunità cristiana, dentro la Chiesa è attivo il principio del servizio come vero potere. E quindi non c'è da aver paura, perché tutto il mistero pasquale che si realizza nella risurrezione è l'assicurazione. Chi veramente la vita la butta nel servizio, risorge possedendo, diventando glorioso. Diventando glorioso anche, come dire, un po' nella storia del mondo, perché man mano che il tempo avanza vedo che si perdono un pochettino le memorie dei fatti che affondano nei tempi, ma i santi non vengono mai dimenticati, anzi c'è proprio un bel salmo che dice il giusto sarà sempre ricordato. Quindi più potere, più gloria, più regno di questo è difficilmente immaginabile. E poi ecco, la regola è talmente chiara che non ha bisogno di commento. Chi vuole diventare grande, cioè non si insisterà mai abbastanza che quello di servire è un investimento per la propria grandezza. Non è cristiana l'idea di dire tu devi servire perché devi servire. No, c'è un interesse, c'è un vantaggio, c'è una convenienza che servendo tu incontri la gloria vera. Servendo tu hai un insieme di persone che ti sono, tra virgolette, suddite, non perché tu le domini, ma perché sono conquistate dal potere della carità. Quindi il servizio può essere svolto come reale ricerca di gloria. Guardate che il Vangelo è chiaro, Gesù non dice smettetela di cercare la gloria, smettetela di cercare il potere, smettetela di cercare il regno, sta dicendo non è reale quello che voi cercate, cercate quello vero, quello solido, quello stabile, quello che non delude. E come si ottiene? Si ottiene amando, si ottiene servendo. Quindi uno dice, vuoi la gloria? Sì, voglio la gloria, anche perché desiderare la gloria corrisponde alla preghiera di Gesù. Padre, la gloria che tu hai dato a me, dalla anche a loro. Quindi desiderare la gloria è una cosa bellissima. Ma la prima cosa da fare per ottenerla è non cercarla secondo il criterio del mondo, perché quella che si trova è vanagloria che opprime e comanda, mentre la vera gloria è liberante, è priva di affanni. E la conclusione, anche il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco, qui Gesù assicura che la vita offerta è vita guadagnata. Il dogma della mondanità è ciò che dai lo perdi. La verità fondamentale del regno è ciò che dai è guadagnato. Noi possiederemo un giorno solo ciò che abbiamo donato. E c'è in molti cimiteri tedeschi, non in tutti, in molti, quando si entra una bella frase che dice ora, ma è fatto non per i defunti, ma per quelli che li accompagnano, ora che per te tutto è passato, non essere preoccupato di nulla, con te porterai solo ciò che hai donato. È un modo laico, ma di esprimere questa idea qui, il servizio, il dono. E poi ecco, c'è un aspetto che è implicito. La gloria ha bisogno di altoparlanti, di megafoni, ha bisogno di qualcuno che veda, che può far carriera, è preoccupato che il capo lo impari, Invece il nascondimento, il servizio spiccio, a parte il fatto che ha gli angeli come testimoni, ma è sempre visto da Dio. E quindi la vera gloria non ha neanche bisogno di strumenti pubblicitari e di campagne per fare ricordare a chi ha il potere di ricompensare che siamo degni di averla. Ci libera perfino anche da quello, quindi è proprio il massimo della libertà. Ma ricordiamoci questo, che Gesù, e noi avremmo concluso subito la parabola, la gloria fuori di qui, vogliamo che tu faccia qualcosa fuori, no, Gesù ha preso tutto il limite, tutto il debole per dirci, voi state cercando qualcosa che vi deluderà, vi propongo io una gloria vera, un regno vero e un potere vero. Padre, grazie al Signore per te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, benedetta per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa, sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, custodisca, liberi per la vera gloria, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
A sabato.
Grazie.